assistiamo alla guerra interna e torniamo nella nostra città, torniamo a Torino, dove c'è stata una primavera di sgomberi, spettacoli e buone intenzioni. Una primavera segnata dallo sgombero di Piazza d'Armi, uno sgombero che poi richiama quelli che ci sono stati nel recente passato in vari angoli di Torino, tutti accomunati da questa, da una sorta di linea di congiunzione della violenza istituzionale, verniciata ovviamente da tanta ipocrisia, che segna questi sgomberi e gli allontanamenti nella Torino dei grandi eventi. Francesco Migliaccio su Monitor ha fatto uscire un ultimo articolo proprio in questi giorni, e a partire da questo articolo vogliamo fare due parole proprio con Francesco. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno.
Allora, raccontaci un po' di questa primavera.
La primavera è iniziata a marzo, ne abbiamo parlato anche con te, dello sgombero di Piazza d'Armi, uno sgombero avvenuto perché le persone che vivevano nel parcheggio di Piazza d'Armi erano troppo vicine all'evento di Eurovision. Quindi a marzo avevamo raccontato le procedure di allontanamento prive di ogni offerta di casa alle persone che vivevano lì, e avevamo iniziato quindi a mostrare il rapporto fra grandi eventi, spettacoli a Torino e sottile, nascosta violenza. Io ho cercato di continuare a seguire questo problema e mi sono chiesto, ci siamo chiesti insieme anche a una compagna che mi ha aiutato, dove fossero finiti gli abitanti di Piazza d'Armi. E sono dispersi, sparpagliati in città, vivono in parcheggi, aree di sosta, spesso si muovono in diversi angoli durante il giorno per evitare di essere troppo visibili, sono sostanzialmente dispersi e resi sempre più nomadi in un certo senso dalle istituzioni. Il nome degli riferimenti, delle riflessioni dell'articolo è proprio che il nomadismo non è una condizione etnica o un sogno così spesso occidentale, ma è una, purtroppo, una peculiare condizione dovuta alle politiche di questa città e non solo, e in particolare all'assenza di politiche abitative. Inoltre ho cercato di mostrare nell'articolo come questi dispersi, questi reietti in città dopo lo sgombero di Piazza d'Armi, in parte vengono da altri sgomberi e da altri luoghi, da Via Germagnano per esempio, ma noi sappiamo Via Germagnano sgomberata nell'estate del 2020 dalla giunta Appendino. Ma noi sappiamo che in Via Germagnano c'erano persone che erano state sgomberate da Lungostura Lazio, dalla giunta Fassino. Insomma, studiare, cercare di capire, raccontare Piazza d'Armi è anche un modo per, come ho cercato di fare, raccontare violenze e sgomberi delle amministrazioni che hanno preceduto quella ora al potere, mostrando una continuità nella gestione di sgomberi senza fornire reali soluzioni alle persone.
Ecco, io farei un passo indietro da una cosa alla quale tu hai accennato, la questione del cosiddetto nomadismo. Noi sappiamo bene che le popolazioni rom e sinte europee, finito il tempo in cui il mezzo principale di sussistenza era legato a mestieri che in qualche modo comportavano una certa misura di nomadismo, però per intenderci stiamo parlando di una misura di nomadismo simile a quella dei vecchi commessi viaggiatori che avevano un'area all'interno della quale si muovevano. Per esempio i sinti piemontesi svolgevano le loro attività in giro per il Piemonte, in giro per la provincia, i paesi piemontesi, non è che si muovevano attraverso all'Europa, non avevano un nomadismo superiore. A tutti questi mestieri tradizionali, dai calderai agli addestratori d'orsi, ai circensi, alla compravendita di oggetti vari che potevano essere utilizzati dalle persone, soprattutto da quelle popolazioni contadine che non ne avevano diretto accesso. Ecco, tutti questi mestieri sono scomparsi, anche quello dell'addestramento e allevamento dei cavalli, altro mestiere tradizionale. Con la scomparsa di questi mestieri è scomparso il nomadismo. Non a caso in molti paesi europei queste persone vivevano in case. E loro sono l'unica forma di immigrazione arrivata nel nostro paese, di immigrati che vivevano in case e che a volte dopo decenni continuano invece a non vivere in case, perché su di loro è stata adottata una politica di tipo razziale, possiamo dirlo in maniera molto tranquilla e senza timore, proprio perché molti di quelli che sono arrivati a Torino sono rumeni, gli altri rumeni vivono nelle case, i rom di nazionalità rumena no. Ecco, forse vale la pena spendere due parole su questo feroce meccanismo che nomadizza chi non era più nomade.
Sì, la tua ricostruzione è perfetta, è centrale per esempio la storia di diverse soggettività, di persone che sono giunte dalla Jugoslavia, che si stava disgregando, e si sono ritrovate a vivere nei campi, sebbene fossero state normalmente abituate a vivere nelle case. E perché questo è successo? Quello che cerco di sottolineare, grazie anche a un libro recentemente uscito, è che non è tanto importante chiedersi in maniera così oggettiva che cosa siano i Rom, ma chiedersi come lo sguardo occidentale, lo sguardo dominante delle classi dirigenti, abbia costruito un'idea di Rom e un'idea di nomadi. Ecco, in Italia in particolare si è deciso di creare una identità etnica specifica alle popolazioni cosiddette Rom, di ritenerle nomadi e sostanzialmente di non risolvere un problema abitativo causato da chi veniva in Italia in anni peculiari, no, della storia europea. E dunque, poiché si è inventata la loro tradizione nomade, è stata proprio un'operazione di creazione simbolica, si è deciso che loro potevano stare nei campi, anzi che loro dovevano stare nei campi così da non fornire soluzioni abitative. Si sono creati quindi i campi, si sono creati i nomadi, i responsabili sono le responsabili sono le istituzioni. E dopo questa fase, recentemente l'Unione Europea ha affermato che queste forme abitative sono dei ghetti, sono forme di esclusione e devono essere superati. E dunque, che cosa hanno fatto le nostre amministrazioni, in particolare quella di Torino? Hanno detto che i campi devono essere superati, ovvero le persone devono essere sgomberate. Cioè, a anni, errori decennali, no? Errori annosi in cui si sono state costrette le persone a vivere nei campi, adesso si sovrappongono nuovi errori. Questi campi devono essere distrutti, devono venire le ruspe e non si forniscono reali soluzioni alle persone che vivono in questi campi. Quindi una specie di sequenza terribile di errori. E questo è un po' quello che ho cercato di ricostruire, che poi al di là della storia si vede proprio sul corpo di persone costantemente in fuga. Io penso che, insomma, non voglio essere retorico, però è impressionante vedere come i reietti, gli ultimi, debbano spostarsi anche quotidianamente in città, perché se si fermano, faccio un esempio, se si fermano in Piazza Crispi nel giro ormai di poche decine di minuti arrivano le volanti della polizia, della municipale, perché lì non possono stare e allora devono trovarsi in luoghi meno visibili e al tempo stesso hanno paura, questo è un aspetto che emerge nell'articolo, hanno paura di parcheggiare il camper, il mezzo lontano dalla città o in luoghi poco visibili perché possono essere oggetto di violenze razziste. Questa è un po' la condizione.
Anche perché in qualche misura da un certo punto in poi l'accampamento, inizialmente di quasi sempre accampamento di roulotte barra camper, poi con il tempo sono sorte le baraccopoli, ma gli insediamenti iniziali erano fatti in questo modo, mirava al concentramento in aree nascoste, perché in aree nascoste si diventa invisibile alla polizia, concentrati si è in grado di autodifendersi. Invece questa parcellizzazione dovuta alla violenza, agli sgomberi, rende queste persone isolate, obbligate a muoversi e contemporaneamente spaventate di andarsi a nascondere in luoghi remoti dove la violenza di qualunque fascista potrebbe, e poi per fascista io lo intendo in senso molto molto lato, visto l'odio che c'è nei confronti delle popolazioni Rom e Sinte, avevo letto una statistica qualche anno fa in cui si sosteneva in maniera esplicita che nel nostro paese le persone più razzializzate sono quelle rom e sinti, comprese quelle che hanno la carta d'identità italiana senza nessun problema, perché è quella connotazione lì che porta a una identificazione di tipo essenzialista con alcune qualità che sono quelle che poi sono state definite a suo tempo in maniera molto precisa dai nazisti. Ecco, in questa dinamica quello che secondo me è un po' sorprendente è il fatto che ci sia, io credo, un legame molto forte con l'esistenza del balloon a Torino. Ecco, io ti faccio questa domanda. Io ricordo qualche anno fa una famiglia appena sgomberata, un gruppo di famiglie appena sgomberate a cui era stata offerta la possibilità per un breve periodo di poter soggiornare in una sala dei Valdesi in Val di Susa. E tutti quanti, nonostante in quel momento la loro condizione fosse particolarmente disperata, rifiutarono. E alla mia domanda su perché non volevano andare lì, la risposta fu molto chiara. Noi campiamo raccogliendo le cose che poi vendiamo al balun. Come possiamo raccogliere delle cose in Alta Valsusa? Come possiamo poi andare al balun a rivenderle? E credo quindi che ci sia un netto e stretto legame tra lo sgombero dei più poveri del balun e questi sgomberi. Io credo che ci sia proprio una volontà di allontanamento da Torino, rendergli la vita impossibile per far sì che desiderino andare altrove.
E secondo me è molto importante quello che dici, perché io credo che normalmente, non so, il potere, il giornalismo tendano a vedere i problemi, al di là poi dei linguaggi che utilizzano, in maniera compartimentale, cioè tendono a ragionare solo su una questione. Se invece noi andiamo a vedere, per esempio, la questione abitativa, se noi invece stiamo con le persone, cerchiamo di capire le loro esigenze, dialoghiamo con loro, vediamo come l'aspetto abitativo è soltanto una parte di una vita che si consuma all'interno delle ingiustizie urbane. Per cui quando vado in un campo incontro le persone e al tempo stesso mi chiedono, conoscendo in qualche modo anche le lotte avvenute al balun, se ho per esempio oggetti da dare perché loro possono vendere. Di conseguenza questo ci permette di comprendere come le vite delle persone creino dei legami nella città e quindi come le questioni abitative siano legate alle questioni lavorative e come di conseguenza la città sia un meccanismo che sta veramente distruggendo queste esistenze, perché da una parte non puoi vivere, hai costantemente la polizia addosso, se ti fermi in un'area e ti concentri, al tempo stesso però vieni sgomberato dal balun perché non puoi essere visibile nel centro che deve essere riqualificato, il centro della città che deve essere riqualificato. Quello che sostanzialmente dici ci permette di vedere la marginalità e le ingiustizie riguardo a queste esistenze come dei punti di connessione fra problemi innanzitutto lavorativi e abitativi.
Esatto, questo secondo me è molto importante perché, come dire, queste cose sono strettamente connesse e connesse anche le politiche che vi si applicano. Ma in tutto questo c'è anche una narrazione che parte dalla giunta Chiamparino, ma sostanzialmente si può andare avanti fino ad oggi attraverso tutte le amministrazioni comunali che ci sono state in città, in cui le operazioni che vengono svolte di sgombero vengono svolte all'insegna dell'interesse del quello che viene chiamato il superamento dei campi. Ecco, ovviamente va da sé che nessuno desidera vivere in una baracca senza acqua, senza luce e in mezzo ai topi. Stante questa premessa, che secondo me è banale ma è indispensabile fare, perché c'è qualcuno che ritiene che invece sia una scelta, come dire, fatta a tavolino, no? Ecco, stante tutto questo, queste politiche su che cosa si basano?
Ma la domanda è, in qualche modo riguarda il centro poi dell'articolo ultimo, che è l'ipocrisia. perché da una parte noi abbiamo visto, stiamo raccontando la violenza degli sgomberi, dall'altra c'è una distorsione del linguaggio perfettamente funzionale, no, al mantenimento del potere, nel senso che il linguaggio proprio è una questione materiale. Come avviene questa distorsione del linguaggio? Bisogna mostrare come la città sia inclusiva, sia una città dei diritti, una città attenta alla giustizia sociale. Questa distorsione del linguaggio la possiamo vedere, per esempio, nella definizione usata dal potere di sgombero dolce. Magari mi concentro su questo aspetto. Perché lo faccio? Perché leggendo i documenti del progetto Superamento Campi Nomadi, ovvero il progetto che ha portato alla distruzione dei campi di via Germagnano, si legge che il modello è quello dello sgombero dolce dell'ex MOI. Cosa vuol dire sgombero dolce? Vuol dire che si istituiscono effimeri, noi lo sappiamo che sono effimeri, progetti di accompagnamento sociale, case, corsi lavoro, corsi di formazione, per coloro che collaborano allo sgombero, ovvero che senza opporre resistenza se ne vanno dai luoghi in cui vivono, che siano i campi, che siano le palazzine occupate dell'ex MOI. Chi dirige questo processo? Spesso a dirigerlo è con la Compagnia di San Paolo, che ha avuto un ente che ha avuto un ruolo da protagonista per l'ex MOI e che ha contribuito con 130.000 euro allo sgombero del campo di via Germagnano. 130.000 euro che sono stati sparsi come briciole, come una specie di beneficenza, a 1.000 euro per baracca, qualora se ne andassero senza opporre resistenza alle persone che vivevano in via Germagnano. Questo cosa vuol dire? Che un ente che si presenta come ente filantropico, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Bancaria, che finanzia cultura, progetti sociali, in realtà finanzia anche gli sgomberi, e così facendo si costruisce in città un discorso di accoglienza, di attenzione. Insomma, noi sgomberiamo queste persone ma forniamo loro un futuro. Non è vero, ovviamente. Basta guardare nelle strade del nord di Torino e parlare con le persone e scoprire come diversi abitanti del MOI ora vivono in strada. Basta vedere che in via Germagnano le persone si sono disperse per la città e sono finite per esempio in piazza d'Armi. O basta leggere proprio all'interno dei progetti e vedere come quei 1.000 euro di via Germagnano offerti alle persone diventavano 400 se qualcuno aveva già usufruito degli aiuti in lungo Sura Lazio. Quindi gli stessi progetti riconoscono che gli accompagnamenti sociali sono inefficaci, perché le persone che vengono mandate via da un campo si riuniscono in un altro. Bene, l'ipocrisia che cos'è? È una specie di discorso egemone, un discorso urbano, che deve nascondere la violenza che stiamo cercando di raccontare e deve ammantare l'operazione di governo di colori, colorare l'operazione di governo con toni inclusivi e benevolenti. E questa è una distorsione, credo, della percezione su quello che avviene in città.
A colorare tutto sono state chiamate imprese del terzo settore, cooperative, associazioni, che poi sono, i nomi si rincorrono, sono quasi sempre gli stessi, anche se in posizioni diverse nel corso degli anni, che sono quelle che hanno davvero guadagnato da questi percorsi di inclusione, se li vogliamo chiamare così, da questi sgomberi dolci, insomma, di fatto della cacciata di fette di poveri da zone che della città che non interessavano a nessuno, ma che interessava che fossero indeboliti, che fossero frantumati, che fossero più ricattabili. Ecco, forse vale la pena parlare anche di questo fitta boscaglia di associazioni legate chi più e più meno al governo di turno.
Guarda, ti faccio due esempi. Cominciamo da Liberi Tutti. Liberi Tutti gestisce la casa del quartiere di Marina di Milano. Quanti articoli, quanti discorsi, quante conferenze vediamo, ascoltiamo, leggiamo in relazione al positivo impatto sociale delle case del quartiere? Bene, l'ente che gestisce la casa del quartiere di Via Allier in Barriera di Milano ha collaborato allo sgombero di Lungo Stura Lazio ed è stata la capofila, Liberi Tutti, capofila del progetto speciale Campi Nomadi, quindi dello sgombero di via Germagnano. È stata di fatto Liberi Tutti che ha recepito i 130.000 euro di Compagnia di San Paolo dopo aver ricevuto i soldi dalla prefettura che ha avviato il progetto stesso e ha distribuito questi soldi, appunto 1.000 euro, agli abitanti. E questo è un esempio. Un altro esempio, parliamo di Strana Idea, cooperativa che era implicata, coinvolta, collaborato con lo sgombero di Lungo Stura Lazio. Adesso Strana Idea, fra le altre cose, è impegnata nei progetti di sicurezza urbana di Tonight proprio a Porta Palazzo, insieme alla fondazione di comunità di Porta Palazzo, che è finanziata, ecco, di nuovo da Compagnia di San Paolo, e si occupano sostanzialmente di restituire al pubblico un bene che appartiene alla città come un giardino. Ecco l'ipocrisia. Sono associazioni che da una parte si mostrano come benevolenti, che cercano l'inclusione, che cercano di migliorare la convivenza tra le persone, e dall'altra parte partecipano a progetti che forniscono anche posti di lavoro, insomma, che muovono una certa economia, volti a mandare via, a sgomberare le persone. Beh, questo è un problema per me fondamentale. Il terzo settore avrebbe il dovere di interrogarsi sulla sua reale funzione. Com'è possibile che, alla luce dei processi che vediamo, non ci si facciano delle domande in merito alla, come dire, complementarietà fra la funzione del terzo settore, che con le buone, con i progetti effimeri, giunge nei campi per convincere le persone ad andarsene, e la polizia, che poi giunge con le cattive, gli scudi e i manganelli? Come si fa a non vedere questa continuità tra dolcezza e sgombero? Dunque, sostanzialmente, questa continuità fra il potere benevolente, pensiamo al nostro assessore alle politiche sociali, alle sue dichiarazioni, e la violenza, che poi in ultima istanza incide veramente sulle vite di queste persone. Ecco, io vorrei che ci fosse in città un dibattito sulle contraddizioni del terzo settore, dei progetti di inclusione, un dibattito in un certo senso sull'ipocrisia, no? Che è un po' questa parola che ho utilizzato per provare a cogliere il punto.
Ecco, un'ultima cosa che almeno a me sembra rilevante, che vorrei chiederti, è questa: in tutto questo c'è una logica di premialità nei confronti dei gruppi di persone che si dimostrano disponibili ad accettare gli sgomberi dolci, l'autodistruzione delle baracche in alcuni casi, te la devi spaccare da solo la baracca per renderla inagibile, i ritorni in Romania, che in realtà non sono altro che il viaggio di qualche mese e poi si ritorna, insomma tutti quelli che si dimostrano disponibili, malleabili, e quelli che invece non sono né disponibili né malleabili. Questo mi sembra, come dire, una dinamica di divisione interna che viene adottata sistematicamente e che è il cardine delle politiche delle cosiddette istituzioni benevolenti.
Sì, hai ragione, hai fatto bene a fare questa domanda, perché mi permetti di tornare alla Città Possibile, progetto di sgombero di Lungo Stura Lazio della giunta Fassino. Nell'otto 1 della Città Possibile c'è Lungo Stura Lazio e il progetto afferma che nel campo vivono 800 persone. Noi sappiamo che non è così, sappiamo che erano di più, ma non importa. Di queste 800 persone si suppongono, si ipotizzano progetti di accoglienza per 600 persone. Quindi già all'inizio c'è un progetto di sgombero che prevede il superamento, come dicono loro, del campo di Lungo Stura Lazio, ma i progetti e le offerte riguardano soltanto una parte della popolazione. E gli altri? Dunque, c'è già un discorso escludente sin dal principio del progetto benevolente. Bene, come si fa a distinguere, a discernere tra i salvati e i sommersi? Si costringono le persone, agli abitanti, a firmare un patto di emersione, ovvero hanno diritto ad accedere a questi progetti che poi si riveleranno effimeri, hanno diritto ad accedere a questi progetti coloro che si impegnano a comportarsi bene, come dicevi tu, a distruggere la baracca e poi raccogliere i rifiuti, a mandare i figli a scuola, a non commettere atti di illegalità. Allora ti meriti un processo di inclusione sociale. Insomma, quello che dovrebbe essere un diritto, per esempio la casa, l'abitare, il lavoro, no? Diritti che dovrebbero essere forniti alle persone in quanto persone, sono in realtà dei diritti condizionali, soltanto se ti comporti bene. Ecco che questa divisione, questa separazione, non è fatta in primo luogo dalle forze dell'ordine che giungono con la violenza, ma è fatta dal terzo settore, da funzionari benevolenti che giungono nei campi e dicono: guarda che se ti comporti bene, se partecipi ai progetti di formazione non mancando per più di un terzo delle ore previste, allora noi ti aiutiamo e ti includiamo. Se invece non partecipi ai percorsi di formazione, non mandi figli a scuola, non pulisci i rifiuti, allora sei fuori. Beh, e questo sostanzialmente è un meccanismo perverso, no? Che ho cercato di analizzare.
Anche in via Germaniano, specialmente nella prima fase, andavano nel campo e dicevano: ah, ma tu ti comporti bene, c'hai la baracchina messa bene. Ricordo uno che si era fatto persino le aiuoline con i fiori, le pietre colorate, insomma. Ma no, a te non toccherà. Ovviamente era una falsità completa, no? Però era un modo per dire: tu stai tranquillo, perché gli altri si agitano perché sono sporcaccioni, perché non seguono le regole, ma tu che sei bravo non verrai toccato. Ovviamente sono stati toccati tutti, però un pezzo per volta, uno scalino per volta, in maniera da rendere difficile che nascesse un sentimento di reazione collettivo. Questo mi sembra un dato di fatto. Tra l'altro non hanno badato, io penso soprattutto a Longostura Lazio, nemmeno a questioni tipo disabilità o problemi di salute seri. Infatti l'unico ricorso che venne fatto e venne vinto fu un ricorso fatto d'urgenza per 5 o 6 famiglie, adesso non ricordo più, all'interno delle quali c'erano persone anziane o bambini con gravi disabilità. E questo ricorso urgente fatto al Consiglio, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, venne vinto immediatamente. Allora dovettero correre ai ripari, ma cosa gliene importava? Sono corsi ai ripari per quelli con i quali, come dire, era evidente che ci fosse qualcosa che non andava, e tutti gli altri tanti saluti. E stiamo sempre parlando di soluzioni temporanee, però al di là di queste crepe che si aprono qua e là anche nei loro discorsi, nelle loro narrazioni, la sostanza è la stessa, no? Dividere le persone le une dalle altre senza in realtà non offrire niente di vero. Questa è la cosa più paradossale di tutte, che quelli che si fanno fra virgolette comperare dalle promesse, illudere dalle promesse, poi si ritrovano con un nulla in mano. Questo mi sembra un altro elemento interessante di questa dinamica. C'è qualcosa che ritieni importante, molto importante aggiungere?
Sì, telegraficamente, il progetto Superamento dei Campi Nomadi, avviato a Giunta Appendino, sta continuando con questa giunta. Nel silenzio generale, questa amministrazione sta sgomberando una parte di strada, il campo di strada dell'aeroporto estremo nord di Torino, nel silenzio complessivo degli organi di informazione. Le famiglie devono andarsene, le capanne vengono distrutte, non ci sono soluzioni abitative. Quello che funzionari e vigili dicono alle persone che abitano il campo e di trovarsi una piazzola, un angolo scuro dove andarsi a nascondere. Loro hanno paura, loro non si sentono esposti alle violenze, come dicevi tu, dei razzisti, e non vogliono lasciare il campo, ma questo di fatto è inesorabile. Le persone se ne stanno andando, le baracche vengono distrutte, le macerie vengono lasciate lì perché il comune non ha anche soldi per portare via le macerie. Gli ultimi rimasti nell'ala di cui sto parlando del campo vivono in mezzo alle macerie lasciate dalle istituzioni, e non sanno che cosa fare, perché questa amministrazione così benevolente, così inclusiva, sta costringendo gli abitanti ad andarsene senza alcuna soluzione.
E credo che ci sia un clima culturale che rende tutto più facile. Non c'è neanche più bisogno di far finta di fare progetti di inclusione, vai via e basta. E credo che questo ci racconti una storia molto dolorosa sulla nostra città e sul modo in cui chi ci abita percepisce la relazione con i poveri che ci vivono. se possono permettersi di farlo, vuol dire che il clima culturale in città è peggiorato ancora.
Anch'io ho questo timore.
Beh, ovviamente uno si augura che non sia così. Ci sono stati anche, come dire, momenti di avanti e indietro, però sarebbe troppo lungo parlarne. Diciamo che per il momento ci fermiamo qui, ma ovviamente la storia non è assolutamente finita.
Sì, bisogna continuare a seguire questi processi, studiarli, e il più possibile, forse anche soltanto una denuncia. Un momento come questo crea comunque una certa pressione verso il potere e forse può un minimo rallentare questa macchina perversa, no? Che abbiamo provato a descrivere.
Ce l'auguriamo. Grazie, ciao.
Grazie a te, buona giornata.